Buongiorno a tutti, chiedo intanto ai commissari di firmare, di prendere posto. Allora, buongiorno a tutti, se gentilmente potete prendere posto. Dichiaro aperta la Commissione 1 Affari Istituzionali e Generali, la Commissione 2 Pari Opportunità e Politiche Giovanili e la Commissione 7 Welfare, convocate in seduta congiunta per oggi sull'ordine del giorno prevenzione delle truffe e miglioramento della qualità della vita degli anziani. Procedo intanto all'appello. Ahimè, Alfonso, Amore, Ariotti, Barbieri, Bertorello, Bevilacqua, Bruccoleri, Bruzzone Filippo, Bruzzone Rita, Cavalleri, Ceraudo, Costa, Cruccioli, D'Angelo, De Benedictis, buongiorno, dell'astrologo, Falcone, Falteri, Gaggero, Gandolfo, Ghio, Gozzi, Grosso, Cabur, Lazzari, Lodi, Manara, notar Nicola presente, Pandolfo, Pasi, Patrone, sì, Pelerano, Pilloni, Russo, Vacalebre, Veroli, Villa, Viscogliosi. Ecco, sono invitati l'assessore Corso, che è presente, e sospendo un attimo la commissione per poter prendere nota degli auditi. Grazie. Ecco, vi chiedo soltanto un secondo perché stava mettendo in opera il videoproiettore. Grazie. Ecco, allora possiamo iniziare, sono arrivati i nostri ospiti. Quindi oggi siamo qui per discutere sulla prevenzione delle truffe e miglioramento della qualità della vita degli anziani e abbiamo come invitati il comandante della Polizia Municipale, dottor Giurato, buongiorno. Ed è stato invitato anche il garante degli anziani del Comune di Genova, il professor Tanganelli, che al momento non mi ha dato notizie di una conferma. Per quello che riguarda appunto gli ospiti abbiamo anche Fassio Guido, SPI CGL, buongiorno, benvenuto. E così abbiamo anche esteso alle altre sigle sindacali l'invito, può darsi che arrivino ecco, durante la commissione. E poi abbiamo l'assessore del municipio 3 Bassa Valbisagno, Barbara Lagomarsino, e l'esperta richiesta dalla lista Rosso Verde, Caterina Jacopi. Benvenuti, benvenute. Sì, grazie.
Io l'ho mandato direttamente tutto quello. A posto, allora, grazie.
Ecco, bene, allora iniziamo la commissione dando la parola all'assessore Gambino, ben arrivato, buongiorno. Prego, prego assessore.
È vero, la vincesti lei.
Posso? Signori, grazie mille, buonasera, buon pomeriggio a tutti. Allora, innanzitutto grazie per aver organizzato questa commissione che ci dà l'opportunità da una parte di parlare di un fenomeno che a mio modo di vedere è uno tra i più biechi e più vergognosi, che è quella della truffa agli anziani, che colpisce persone che sono in uno stato di fragilità e soprattutto non le colpisce solo dal punto di vista economico, quindi a volte quando avvengono questi fatti il danno maggiore che arrecano ai soggetti che vengono truffati non è tanto il danno economico, ma le conseguenze psicologiche e umane che sugli anziani comporta il fatto di essere truffati. È un fenomeno che storicamente c'è sempre stato, che però c'è stato un incremento in parte legato al fatto che l'età media negli anni, negli ultimi decenni è sempre di più aumentata, e aumentando anche l'età media sui soggetti anziani diminuiscono quelle che sono le autodifese derivante al fatto di comprendere in maniera tempestiva il fatto che sono vittime di una truffa, e quindi chi commette questi reati ha avuto un territorio più favorevole da questo punto di vista nel commettere questi reati. Nel contrasto a questi fenomeni, dobbiamo fare subito una piccola premessa, perché nel contrasto in sé del fenomeno delle truffe agli anziani l'amministrazione comunale ha una competenza marginale, perché tutte le denunce che vengono indirizzate per competenza alle forze di polizia, della Polizia di Stato e dei Carabinieri, che hanno una competenza sia in termini di intervento immediato che di indagini. Quindi di conseguenza la Polizia Locale e l'amministrazione comunale vengono coinvolte marginalmente sia in termini di indagini investigative di contrasto, ma anche in termini di finanziamento di quello che possono essere attività volte a cercare di mitigare questo fenomeno. Tant'è vero che molte iniziative che vengono svolte dall'amministrazione a 360 gradi spesso e volentieri vengono fatte dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri, però in questi ultimi anni abbiamo partecipato, e poi ne parlerà più nel dettaglio il comandante giurato, abbiamo presentato dei progetti che sono stati finanziati e continuano ad essere finanziati, che ci ha permesso anche a noi come amministrazione di poter fare attività di sensibilizzazione sul tema e campagne volte a cercare di dare più strumenti possibili agli anziani nel cercare di difendersi dalle situazioni che si creano quando vengono a contatto con i truffatori. Non mi dilungo oltre, in questa progettualità a partire da quest'anno, visto che c'è anche un assessore con una delega specifica che è la delega al disagio e solitudine, allora si è ritenuto opportuno all'impostazione che noi avevamo dato come polizia locale di coinvolgere anche l'assessore Corso e gli uffici dell'assessore Corso per cercare di, con i finanziamenti che sono arrivati recentemente e che arriveranno nel prossimo futuro, di ampliare quello che è il nostro raggio d'azione sulle campagne che noi stiamo mettendo in campo. Quindi oggi noi faremo una presentazione di quelle che sono le campagne che abbiamo fatto negli ultimi anni e di quelle che faremo nell'immediato prossimo futuro, ma siccome abbiamo da poche settimane ricevuto l'ok a un ulteriore piccolo finanziamento da parte del Ministero sull'anno 2023, Ad oggi abbiamo ricevuto il finanziamento dell'anno 2022, quindi su una progettualità già ben definita, su un progetto già costruito. Sull'annualità, sui finanziamenti dell'annualità 2023 abbiamo coinvolto appunto, come dicevo prima, l'assessorato dell'assessore Corso, e si farà invece un ragionamento un po' più ampio cercando anche di coinvolgere le sue deleghe. Io adesso lascio la parola al presidente, che poi la passa al comandante e al mercato mio.
Grazie mille, grazie assessore Gambino. A questo punto do la parola, scusa, è una mozione d'ordine, prego.
Scusi Presidente, magari ero distratta, volevo capire, ma questa commissione è stata chiesta da un gruppo consigliare, da un consigliere, cioè volevo capire un po' l'organizzazione, grazie.
Allora, è praticamente una derivazione, un aggiornamento, ecco, un ramo del progetto per anziani, progetto Doge, che era la commissione precedente che era stata chiesta, diciamo, da Manara, quando ancora non era presente, è stata poi, tanto per chiarire, così almeno, sì. Se per caso la proponente ha qualcosa da dire, ecco, in merito alle truffe sugli anziani, anche, visto che oltretutto era assente, mi consentirete di farla intervenire brevemente. Perché
allora intervengo subito.
Va bene.
È un fatto personale, dovuto alla carta d'identità. Certo. No, però sì, in effetti quando si parla di anziani, ahimè, purtroppo, mi sento assolutamente coinvolta, anche se sono in compagnia e guardo i miei colleghi coi capelli bianchi, no? Noi sì. Sì, vabbè, voi siete giovani. Comunque sì, al di là delle battute, è assolutamente un argomento importante quello della truffa agli anziani. Leggiamo quotidianamente sui giornali degli attacchi nei confronti degli anziani, uomini e donne che siano, soprattutto delle donne, se solo in casa, avendo anche una madre molto anziana. Ho passato adesso, non c'è più il problema perché è accudita da persone, però quando stava spesso solo in casa, insomma, diciamo che i pericoli erano assolutamente in agguato ovunque. Comunque direi che il discorso truffe agli anziani forse è anche un po' limitativo, perché anche i non anziani, anche i più giovani forse, possono essere attaccati magari su altri mezzi, sui social, sul PC, eccetera, i famosi hacker che creano tutta una serie di situazioni a volte imbarazzanti, quindi che credo assolutamente che questo progetto che si occupa di anziani vada sviscerato in tutte quelle che sono le sue valenze, in quelle che sono le sue sfaccettature, e quindi sono anche io appunto ansiosa di capire a che punto siamo e come si intende procedere. Grazie.
Grazie alla commissaria Manara. Adesso cedo la parola al comandante Giurato. Prego, comandante.
Allora, aggiungo rispetto a quello che è stato appena detto dal consigliere Manara che sono assolutamente d'accordo. Le vittime possono sicuramente essere anche giovani, ma i giovani hanno secondo me anche un ulteriore ruolo, quello di tutela delle persone anziane. Faccio riferimento ai nipoti, faccio riferimento ai figli, che possono sicuramente dare un contributo notevole ad arginare questo fenomeno. Il fenomeno che si manifesta ovviamente in maniera subdola, difficilmente contrastabile, per cui l'amministrazione comunale, nell'ambito delle proprie competenze, ha ritenuto, direi dal 2020 in maniera abbastanza incisiva, ha ritenuto di dover avviare una campagna di sensibilizzazione nei confronti delle persone anziane, ma non solo delle persone anziane, come dicevo prima, affinché in qualche modo le persone siano messe nelle condizioni di percepire il rischio, quei segnali che in qualche modo indicano che qualcosa non va, per poter poi adottare le misure di sicurezza ritenute più opportune. Dicevo che dal 2020, diciamo dal marzo del 2020, è stata avviata una campagna di sensibilizzazione molto intensa, che di fatto non è mai terminata, ad oggi non è mai terminata, anche se il periodo del Covid ovviamente ha condizionato non poco, un po' tutta la nostra esistenza, e quindi anche questa campagna ha avuto ovviamente dei riflessi in senso negativo nel periodo del Covid, abbastanza lungo direi. Però questa campagna, come aveva accennato prima l'assessore Gambino, troverà un ulteriore input che permetterà di ravvivarla in maniera determinante grazie a due contributi in realtà che abbiamo ottenuti dal Ministero, una per il 2022 e una per il 2023, abbiamo ricevuto adesso le risposte e quindi potremo continuare sul solco già avviato, poiché i risultati che abbiamo conseguito e i riscontri, i feedback che abbiamo ottenuto direi che sono estremamente positivi. Quindi mi limito a spiegare un attimo che cosa abbiamo fatto e che cosa intendiamo continuare a fare. Dicevo un'opera di sensibilizzazione. Ora, l'opera di sensibilizzazione si è ritenuto di farla attraverso gli operatori di polizia locale, che proprio per questo motivo hanno per prima cosa ricevuto un'adeguata formazione sul modo corretto di approcciarsi a determinate categorie di persone, parliamo con persone anziane che magari non hanno una certa dimestichezza con certi problemi, e quindi questa campagna è stata, come dire, preceduta da un adeguato periodo di formazione. Con molto piacere abbiamo deciso di lavorare di comune accordo con l'assessorato dell'assessore Corso, perché ovviamente i contributi e la qualità non potrà che migliorare. Cosa abbiamo fatto per sensibilizzare gli anziani? Vi do alcuni numeri: 240 manifesti, 6x3 i cosiddetti CEMUSA, 1000 locandine e 10.000 adesivi, tutti che richiamano l'attenzione su questa campagna. Ovviamente manifesti, locandine e adesivi concentrati in un unico periodo di tempo, ma diluiti nel tempo su più periodi, di modo che si tenesse sempre alta l'attenzione sul problema. Abbiamo istituito una pagina sul nostro web istituzionale, una pagina dedicata al fenomeno. Abbiamo coinvolto quelli che sono i principali strumenti ormai informatici che vengono, strumenti, non sono strumenti, diciamo canali di comunicazione che ormai vengono usati dai più, quindi Facebook e YouTube. Abbiamo usato i messaggi su Telegram, abbiamo fatto diversi passaggi televisivi in ambito locale, nonché messaggi radiofonici. Abbiamo fatto delle pubblicazioni sul secolo XIX, vari articoli sui giornali cittadini. Abbiamo realizzato un opuscolo che vedete pubblicato, che poi magari andremo a sfogliare, che è stato stampato in oltre 20.000 copie in un primo momento, seguite da ulteriori 20.000 in un secondo momento, anche perché c'è stata una fortissima richiesta di questi manualetti, diciamo così, che sono stati distribuiti, secondo me, in maniera adeguata attraverso diversi canali. Il primo canale è stato quello istituzionale della Polizia Locale, che con l'ufficio mobile ogni settimana garantiva un presidio in particolari zone della città solitamente frequentate da persone anziane. Gli operatori di Polizia Locale cercavano di attrarre l'attenzione degli anziani, iniziavano a dialogare con questi e consegnavano nella circostanza anche questo libretto. Gli stessi libretti poi sono stati distribuiti attraverso le farmacie e attraverso anche i centri i centri che vedono gli anziani riunirsi per convivere assieme. Inoltre, nel 2020 abbiamo raggiunto ben 350.000 famiglie utilizzando sostanzialmente i bollettini tari, cioè dire, assieme ai bollettini tari sono state unite dei fogli che in qualche modo richiamavano l'attenzione su questa campagna. Inoltre, devo ringraziarlo ulteriormente perché non è mai poco la gratitudine, grazie al latte Tiguglio è stata data ampia diffusione a questa campagna attraverso 350.000 cartoni di latte venduti da questa società, ovviamente a titolo gratuito. I fan della pagina sono notevoli, abbiamo avuto quasi 48.000 visualizzazioni dei post, abbiamo avuto numerose iscrizioni e quindi direi che, come dire, la campagna parrebbe essere stata abbastanza positiva nei suoi risultati. Questa campagna è stata possibile farla grazie a un contributo iniziale di circa 30.000 euro da parte del Ministero, a cui il Comune ha aggiunto, oltre l'operato ai costi relativi all'ora uomo della Polizia Locale, anche ulteriori 7.000 euro. Quest'anno dicevo che abbiamo avuto ulteriori due finanziamenti, entrambi di quasi 30.000 euro e quindi 26.000 qualcosa, mi sembra, o 29.000, non mi ricordo. 29.000, sì. 29.000 ciascuno, quindi riusciremo a replicare e migliorare ulteriormente quello che è già stato fatto. Quindi col vostro consenso passerei alla illustrazione della nostra pubblicazione, che inizialmente spiega i motivi, gli obiettivi che si vogliono raggiungere, quindi quello di sensibilizzare ma senza terrorizzare, perché il nostro target è un target ovviamente particolare, non possiamo creare in queste persone né la paura né il timore di relazionarsi, il nostro obiettivo non è certo quello di isolarli dal resto della società, ma di farli capire che comunque il problema esiste, va affrontato, soprattutto purtroppo è un fenomeno che abbiamo riscontrato e che si riscontra, non bisogna avere né paura né vergogna, soprattutto la vergogna è quello che più risalta, di denunciare, essere stati vittime di questi fenomeni, e quindi questo è più o meno lo scopo. Okay. Quindi abbiamo cercato di dare, in base alle esperienze tratte da quelli che sono gli episodi conosciuti, non solo da parte nostra ma anche delle forze di polizia dello Stato, quali sono le modalità in cui agiscono i truffatori e quindi di conseguenza cercare di mettere in evidenza per aiutare a smascherare costoro. Mi sono dimenticato un'altra cosa importante, vedete che oltre ad invitare a chiamare il 112 in caso di necessità, qualora si fosse vittima di uno di questi tentativi di truffa, c'è anche un numero verde. Questo numero verde fa parte sempre della campagna, è un numero verde a cui risponde la mattina e il pomeriggio fino alle circa le 7 di sera l'operatore di polizia locale in congedo e danno consigli o assistenza alle persone che ritengono di voler in qualche modo ricevere un aiuto da questo punto di vista, e anche qui abbiamo avuto un ottimo riscontro con oltre 4.000 chiamate. Grazie. Quindi ci diamo alcuni consigli pratici per non cadere nei tranelli di queste persone, che sono dei veri e propri purtroppo professionisti, sono molto bravi, non ci aspettiamo che abbiano caratteristiche particolari, appaiono persone assolutamente normali. È proprio questo il trae in inganno. Andiamo avanti. Sì. Quindi ci siamo in qualche modo dilungati su quelli che sono gli aspetti che spesso come vestono e come si muovono, persone comunque che si fingono responsabili dell'Enel, responsabili della SM, coloro i quali devono fare una verifica sulle banconote false, promotori di qualche prodotto e così via. Purtroppo il fenomeno vede anche persone che simulano le uniformi e quindi in qualche modo quando una persona si interfaccia con qualcuno che indossa un'uniforme in qualche modo dà per scontato che questa persona sia una persona corretta, invece purtroppo non proprio un'uniforme completa ma abbigliamento che in qualche modo richiama un'uniforme trae in inganno ulteriormente le persone. Incaricate di aziende o enti. Quali sono gli obiettivi dei truffatori? Ricordiamoci che i truffatori spesso agiscono in maniera più assurda. Diciamo che la fantasia purtroppo qui non ha limiti. Spesso banalmente distraggono la vittima chiedendole di andare a prendere un documento oppure del denaro da controllare, eccetera. Approfittano di quell'attimo in cui la persona si allontana per prelevare quanto richiesto e fanno sparire denaro e altro. Questo per esempio è uno delle tante modalità d'azione. A volte agiscono in coppia, spesso un uomo e una donna, e questo abbassa ancora di più le difese delle potenziali vittime in realtà, perché si presentano come una coppia che è lì per aiutare, quando invece il loro scopo è tutt'altro che onorevole. E poi ci mettiamo a descrivere quelle che sono le più frequenti truffe di cui siamo a conoscenza. Ovviamente non potevamo elencarle tutte, queste sono le più frequenti. No, direi che poi magari c'è una domanda. Spazio di antipanale. Poi ci sono le truffe in strada, da quella solita dello specchietto o dell'incidente simulato. Sono degli artisti, veri e propri artisti, purtroppo del male, ma sono dei veri e propri artisti, riescono a simulare incidenti gravissimi quando in realtà non c'è stato alcun contatto, ma sono loro che si buttano ad esempio sul cofano della macchina o dello specchietto, si fanno colpire falsamente dallo specchietto, in realtà sono loro che danno una manata, simulano dei dolori, delle lesioni e inducono la vittima a in qualche modo conciliare lì sul posto per evitare di avere un aumento dell'assicurazione, per evitare di avere intervento delle forze di polizia che sicuramente sanzionerebbe e così via. E purtroppo spesso raggiungono i loro obiettivi. E questa è una truffa che non colpisce solamente gli anziani ma anche i giovani. Gioielli falsi, come ovviamente l'azione causata alla pulizia degli abiti, sì, anche lì simulano di essere stati sporcati, per esempio, da un gelato che uno tiene in mano, e quindi, insomma, le modalità non mancano. Truffe della borsa ritrovata, della gomma bucata, ecco la gomma bucata, appena scendi dall'auto per verificare che la gomma sia bucata, loro, un complice, ne approfitta per asportare, ad esempio, la borsa lasciata imprudentemente sul sedile a fianco al guidatore. Minuto danno dell'auto, eccetera, falso amico del figlio purtroppo capita spesso, telefonicamente chiamano, chiedono che hanno il figlio o il nipote ha avuto un incidente e chiedono del denaro urgente per ricorrere a urgenti misure mediche. In Italia per fortuna i pronti soccorsi sono del tutto gratuiti, non siamo in altri stati dove invece a pagamento, eppure persone ci cadono e presi dall'ansia di dover aiutare il congiunto in qualche modo cadono nella trappola. Poi abbiamo fatto un accenno a quelle che sono le truffe via internet, di vari tipi di truffe, e iniziamo a raccomandare una serie di precauzioni da usarsi. Vai un po'. Qua questa parte del libretto vuole in realtà non fare altro che cercare di convincere le persone vittime di questi illeciti a non crearsi problemi nel denunciare. Purtroppo una delle cose che più si constata è quello che queste persone si vergognano di essere state vittime, il che è difficilmente comprensibile. Però è un fenomeno che porta a far sì che questo fenomeno risente molto del cosiddetto numero oscuro, quindi di truffe non denunciate, e sotto un certo profilo alimenta questi soggetti perché continuano a perpetrare i loro illeciti proprio perché non vengono in nessun modo contrastati per assenza della denuncia da parte delle vittime. Finito. Bene, io credo di aver riassunto più o meno quanto serviva.
Grazie comandante giurato, adesso passo la parola per un intervento all'assessore Corso. Prego assessore.
Sì, grazie presidente. Sarò abbastanza risoluta in questo intervento perché poi tanto è stato detto sia dall'assessore Gambino che dal comandante, che ringrazio entrambi appunto per aver iniziato questo tipo di collaborazione che trovo possa essere proficua e possa portare frutti proprio in virtù del fatto che si è deciso un anno fa di in qualche modo di destinare dello spazio a delle deleghe che si chiamano appunto prevenzione, disagio e solitudine. Qualche tempo fa ho iniziato un percorso insieme al Garante degli Anziani, che oggi è stato appunto invitato, insieme a delle associazioni del terzo settore che si occupano di anzianità, e su proposta proprio del Garante degli Anziani abbiamo deciso di coinvolgere anche gli istituti bancari genovesi, o almeno quelli che hanno appunto risposto a questa chiamata, per poter con loro iniziare un percorso anche per spiegare per esempio quali fossero le truffe rivolte agli anziani per quanto concerne appunto per esempio le banche, quindi o anche dei consigli appunto da seguire per esempio su quando è più corretto ritirare la pensione per essere meno soggetti a rapine, piuttosto che altre piccole indicazioni che magari possono sembrare scontate che in realtà non lo sono. E quindi appunto ho iniziato questo percorso con queste associazioni che devo dire insieme anche ai sindacati che peraltro in parte vedo oggi rappresentati, che devo dire è stato un percorso partecipato sin dalla prima riunione che in qualche modo ha destato anche interesse da parte di queste associazioni che da sempre hanno a che fare con il mondo della terza età, che però in qualche modo possono essere messe in rete e possono anche essere interessate a delle progettualità che in qualche modo possono dare loro gli strumenti per rivolgersi agli anziani stessi. Di lì poi nasce però questa collaborazione con l'assessore Gambino, che ringrazio per avermi appunto coinvolta, proprio perché con la ridestinazione di questi fondi che quest'anno appunto, avendo visto questa seconda tranche che era quella dello scorso, appunto sono abbastanza ingenti, danno la possibilità di fare delle progettualità anche condivise proprio sulla base sia di quella che appunto l'aspetto chiaramente della sicurezza e quindi con una comunicazione efficace come è già stato in passato, riuscire di nuovo ad arrivare ad un più ampio pubblico possibile, sia eventualmente di creare anche dei momenti divulgativi piuttosto che non dei corsi diciamo formativi per chi si occupa di anziani o informativi per gli anziani stessi. Chiaramente tutto questo è ancora in fase di progettazione, nel senso che appunto la bella notizia dell'arrivo dei contributi è proprio fresca e di conseguenza stiamo cercando appunto adesso di attivarci per far sì che questa progettazione possa diventare concreta. Tutto questo appunto, ci tengo a dirlo, sarà una progettazione che verrà fatta con il coinvolgimento appunto del terzo settore, proprio perché appunto crediamo che debba arrivare anche da chi si occupa appunto di queste tematiche, proprio lo spunto per capire quali siano le necessità, quali siano i campi di intervento sui quali appunto l'istituzione comune può fare qualcosa e può in qualche modo dare un contributo concreto. Io per il momento direi che nulla, questa è un pochettino la base dalla quale partiamo con questa collaborazione. Ovviamente in questo percorso ci siamo anche detti che uno degli obiettivi sarà quello di cercare di essere il più capillari possibili sia nella comunicazione sia proprio negli interventi che decideremo di andare a fare, quindi sarà chiaramente necessario anche la collaborazione con i municipi sia in senso fisico, quindi creare eventi nei municipi se di eventi si tratterà, sia invece proprio per quello che riguarda la diffusione di determinato tipo di messaggi. Quindi ovviamente io ritorno a ringraziare oltre all'assessore anche la polizia locale, che appunto il cui intervento è chiaramente necessario perché già tutta una fase importante è stata seguita dalla polizia stessa. E dopodiché appunto vedremo, io lo dico anche in questo senso, oggi è una commissione che diciamo nasce in una fase embrionale di questo progetto e credo possa essere utile anche sentire un attimo quelli che sono i vostri pareri, secondo me, nel senso che credo che un percorso in questo senso partecipato possa avere un senso nel voler magari affrontare dei temi che tutti conosciamo magari in maniera collaterale, in maniera insomma chi più da vicino e chi meno, comunque sia chiunque avesse degli spunti credo che possano essere ben accetti in una fase nella quale appunto stiamo ancora facendo una prima progettazione. Per ora mi taccio.
Ringrazio l'assessore Coso per il suo intervento e dare la parola al dottor Fassio di SPI CGL, prego.
Buongiorno a tutti, grazie per questa convocazione. Ma noi, diciamo così, ci tenevamo abbastanza come sindacato, come SPI, a essere presenti in quanto, come sappiamo un po' tutti dai dati che vengono avanti, i pensionati sono quelli che purtroppo sono più, diciamo, afflitti anche da questa condizione che è la truffa. Sono oltre 160.000 persone, pensionati che abbiamo a Genova, quindi una popolazione molto ampia, e il dato generale è di un 20% di questi pensionati che vengono, diciamo, interessati purtroppo da truffe. C'è anche un dato del Ministero dell'Interno che abbiamo visto del marzo 2023 sul Dipartimento di Pubblica Sicurezza che riporta tanti, diciamo, elementi precisi e circostanziati rispetto alla situazione nei territori. Ora, stiamo parlando di un evento che è veramente per certi aspetti inconcepibile e molto delicato sia per chi lo riceve che soprattutto poi chi lo riceve dal punto di vista psicologico, come è già stato detto da altri. Noi riteniamo come sindacato, come SPI, di poter dare un contributo preciso, definito. Lo possiamo fare attraverso le nostre sedi, che sono più di 32 sedi su tutto il territorio, con Federconsumatori e con Sunia, con Hauser, quindi con momenti anche di informazione, momenti di contatto con i pensionati, che d'altra parte in altri periodi sono già stati anche organizzati dall'amministrazione comunale. Mi pare nel 2017-2018 momenti di questo tipo sono stati portati avanti, e con la collaborazione naturalmente anche di tutte le altre forze di polizia, senza nulla togliere al comando dei vigili, che credo che sia necessario, opportuno forse fare un programma che coinvolga tutti, che coinvolga proprio per le cose che diceva anche l'assessore Gambino, dal punto di vista anche delle responsabilità, dei ruoli. Naturalmente il compito che il comune si è assunto è un compito, diciamo, in più, ma positivamente in più, ecco, non negativamente, ecco, a garanzia appunto dei cittadini. Ora noi abbiamo anche così da poter offrire un contributo che non vuole essere assolutamente in competizione con il lavoro fatto dai vigili, dal comandante giurato. Noi abbiamo anche noi una diffusione di un libretto che si chiama Non ci casco. È stato prodotto nel 2018 e dal 2018 ogni anno sostanzialmente lo riproduciamo, è prodotto dallo SPI CGIL nazionale e dà appunto tutta una serie di indicazioni e di consigli per non essere truffati. Noi questo lo lasciamo a disposizione se volete utilizzarlo, così come ci dichiariamo disponibili a fare dei percorsi assembleari, dei percorsi di incontro, dei percorsi di diffusione che possano, diciamo, aiutare i pensionati. Noi poi di pensionati possiamo invitarli e quindi siamo disponibili con voi a fare dei ragionamenti, fermo restando che ci attendiamo, diciamo un po' così, di poter affrontare anche gli altri aspetti che vengono indicati nell'ordine del giorno di oggi, che sono quelli relativi a un benessere più complessivo dei pensionati, che oggi stiamo trattando la parte, diciamo, iniziale, poi penso che ci saranno da parte vostra degli altri approfondimenti. Grazie.
Grazie al signor Fassio. Volevo intanto presentare, perché è arrivato un attimo dopo, anche sempre appunto della UIL Pensionati, il signor Benazzoli Gabriele, che però mi ha detto al momento se vuole fare un intervento può venire qua e prenotarsi tranquillamente. Deve schiacciare questo pulsantino a fianco. Ecco, sì. Prego, okay. Dottoressa.
Grazie per l'invito. Noi come Municipio 3 ci siamo attivati molto sul tema, che è un tema, diciamo, a noi caro, e abbiamo pensato di farlo in base, cioè organizzando un incontro questa primavera in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri di San Fruttuoso presso la parrocchia di Piazza Martinez. L'incontro è stato un incontro molto interessante, si è discusso di come prevenire le truffe ai danni appunto degli anziani e devo dire che è stato un evento molto partecipato, nel senso che poi le persone hanno anche fatto delle domande e riferito degli episodi personali che sono stati utili e hanno rappresentato anche un momento certamente di confronto. Questo tipo di evento lo riproporremo poi a breve, nel mese di ottobre, nel quartiere di Marassi. È emerso però un dato che ci ha fatto riflettere, che una buona parte delle truffe di cui sono vittime gli anziani ha un'origine di tipo informatico o legato alla telefonia. E quindi abbiamo organizzato con le associazioni del territorio anche degli incontri sempre rivolti alle persone anziane sull'importanza della conoscenza, dell'assistenza informatica e l'accesso ai cittadini che si trovano in difficoltà nell'uso di questi strumenti attraverso appunto dei corsi, tra virgolette, di formazione. Questo tipo di nuovo di evento è stato molto gradito e sarà riproposto anche nel quartiere di Marassi. L'abbiamo già fatto a San Fruttuoso, lo faremo anche a Marassi. Certo è che sul punto 2, diciamo, dell'oggetto della commissione si dice miglioramento della vita, della qualità della vita degli anziani, e questo è un punto su cui mi vorrei un attimo soffermare, perché è compito delle istituzioni e nel nostro piccolo dei municipi anche quello di cercare di creare dei momenti di aggregazione, anche ludici, non solamente formativi, che consentano alle persone anziane comunque di confrontarsi e di poter trascorrere del tempo insieme, uscire dall'isolamento. E per questo motivo abbiamo pensato di organizzare eventi sia a livello, diciamo, ludico, molto semplice, anche vivaci, come rappresentazioni teatrali in genovese e cose di questo genere, ma anche legate proprio al benessere psicofisico, come attività outdoor, ginnastica dolce, piuttosto che yoga, tutti i momenti che servono comunque per... sono utili alle persone per parlare tra di loro e raccontarsi, e proprio in questi momenti che attraverso l'informazione si può migliorare la prevenzione. Grazie.
Grazie Assessore Lagomarsino. E ecco, volevo do la parola al signor Benazzoli della UIL Pensionati.
Intanto, pronto, buongiorno. Vorrei portare appunto i saluti della UIL Pensionati e grazie per l'invito, per questa, diciamo, organizzazione, per questa attenzione verso le truffe per gli anziani. Vorrei portare un minimo di collaborazione di idee, perché noi già nel 2016 abbiamo organizzato con la Polizia e con i nazionali una specie di teatrino al Palazzo della Borsa, dove si fingevano tutte queste tipo di truffe che è rivolta agli anziani. Però, diciamo, parlandoci chiaro, sono tutte belle queste iniziative, però a mio parere raggiungono pochissimo l'obiettivo, per due ordini di motivi. Primo, coloro che effettuano una truffa sono dei professionisti, quindi hanno un ottimo gioco nei confronti dei soggetti molto deboli e anche nei confronti dell'organizzazione della Polizia Municipale o Polizia Nazionale, perché diciamo così, sanno come muoversi. Generalmente non sono del territorio, vengono da fuori, quindi, diciamo, sono come scaltri, come mi ricorda la favola di Pinocchio, no? Il lupo e la volpe. Questi sono i classici lupi e la volpe che ci affindano tutti. Gli attacchi che i pensionati subiscono, ora forse un po' meno, sono innumerevoli. Noi ci arrabbiamo quando ci vendono un chilo di mele che non sono buone, però noi siamo in confronto anche a soggetti tipo le banche, che hanno effettuato per il passato delle truffe legalizzate, e lì l'attenzione c'è stata poco. Un'altra problematica è che, diciamo, noi abbiamo anziani, io comincio ad essere anziano, no? non si può più dire vecchio, dico anziano, non si può più dire anziano, dico adulto. E vedo come è cambiata la mia mente, per cui, diciamo così, l'anziano vive, diciamo, come in un limbo, si prepara a passare di là, quindi vive come in una nebbia e tutto, per cui è facilissimo intervenire in questa fragilità intellettuale, è buon gioco di tutti, e la problematica è che coloro che riesco a raggiungere sono abbastanza lucidi da poter capire. Coloro che non riusciamo a raggiungere sono vittime di questi attacchi del gatto e la volpe. Quindi l'unica problematica, mi serve dire, più che coinvolgere gli anziani, coinvolgere coloro ai quali sono vicino, dei figli, i parenti, tutto, cioè, perché voi siete tutti giovani, no? Da un anno all'altro c'è un calo di... cioè, si vede, se uno sta attento, si fa introspezione, per cui l'anziano è veramente isolato non solo come compagnia, ma anche nella mente, e quindi deve avere il supporto di coloro di più che gli stanno vicino. Noi abbiamo fatto questi esperimenti anche tramite sindacato e tu siamo vicini, ma coloro che ci raggiungono sono in uno stadio mentale che sono ancora in grado di valutare. La problematica è con coloro che sono veramente fragili e non sono raggiungibili se non dal gatto e la volpe. Grazie.
Grazie Benazzoli della UIL Pensionati. Adesso si è prenotata la commissaria Alfonso, prego.
Grazie Presidente. Ma io ho ascoltato con attenzione, poi in questi anni sono stata attenta, diciamo, dietro agli anziani di famiglia a dare sempre indicazioni e anche non di famiglia, diciamo, queste cose. Non vorrei essermi persa io riferimento, nel caso mi scuso. Sono stati coinvolti i medici di famiglia? Perché ritengo che, allora, gli anziani si fidano tantissimo del loro medico. Per cui trovare questi materiali presso lo studio del medico, cioè, perché io mi ricordo con mia mamma la questione era, gli dicevo una cosa io, glielo diceva il medico la stessa cosa, aveva un altro valore. Quindi, no, il medico è assolutamente quello a cui si dà più credito. Per cui penso che lasciare questo tipo di materiali e coinvolgere la FIMG, la Federazione dei Medici di Medicina Generale, potrebbe essere, perché poi questa situazione di incertezza crea ansia, crea malessere, per cui ritengo che potrebbe essere un'iniziativa, come dire, utile per diffondere di più ancora queste cose. Ricordiamoci anche che non tutti hanno dei familiari giovani o più giovani di loro. Non hanno tutti dei familiari, non hanno tutti dei familiari che abitano vicino a loro, oppure a volte ci sono persone che proprio sono totalmente sole, quindi dobbiamo ricordarci questo. Ultima cosa che volevo chiedere, perché chiaramente anche la Polizia di Stato fa un'iniziativa su questo tipo di sensibilizzazione. Volevo sapere quali erano quindi, diciamo, se esistono delle iniziative comuni tra Polizia di Stato, Polizia Locale e quelle di Ausel, dell'Ospice GL le conoscevo, cioè se esistono più piani per intervenire a questo punto, ma anche sapere quante volte, se avete qualche riscontro di effetti positivi di queste campagne, cioè se è capitato che ci siano state persone che hanno poi denunciato o che hanno allontanato i truffatori perché magari hanno detto avevamo letto questa cosa. Perché in realtà questa cosa dei truffatori, che molto spesso, anzi quasi sempre, ormai sono persone che vengono da fuori Genova, nel senso vanno in città diverse, si muovono su città diverse rispetto alla loro di origine, ma è vero, come diceva il rappresentante della UIL, che la gran parte sono le truffe telefoniche. È abbastanza impressionante vedere il grado di dettaglio che hanno i truffatori quando telefonano agli anziani in casa, perché so di storie di gente che è stata, come dire, per fortuna ha reagito, ha detto no, non è vero, magari ha fatto una telefonata di controllo, ma facendo riferimento anche a parenti lontani, non soltanto i familiari stretti, per cui come sia stato possibile poi che ottenessero tutte queste informazioni è realmente difficile da capire, la situazione quindi è complessa. E quindi appunto ritengo che l'intervento presso i medici di famiglia potrebbe essere assolutamente utile, potrebbe essere anche una cosa utile, la butto lì, e coinvolgere i nipoti, i nipotini, intendo i bambini a scuola, perché magari i bambini possono dirlo ai nonni, ecco, questo è più facile che i nonni ascoltino i nipoti che non i figli. Grazie
per i suoi suggerimenti, commissario Alfonso, e soprattutto l'ultimo lo ritengo molto valido. Cedo la parola adesso al commissario Filippo Bruzzone, prego.
Grazie Presidente. Ringrazio gli assessori e il comandante. Ma allora, io credo che per sviluppare un ragionamento sugli anziani la parola chiave, in questo in parte condivido, sia solitudine. E dalle ricerche che abbiamo effettuato ci risultano, però ripeto, sono ricerche che abbiamo fatto come lista, quindi circa ed obbligo, un 15% di cittadini over 65 genovesi che non hanno un indirizzo email e circa un 30% sempre nello stesso range di età con patologie croniche neurodegenerative, quindi questo significa che magari quella persona ha un indirizzo mail ma banalmente non accede al proprio indirizzo. Quindi diciamo che il suggerimento così che possiamo dare è sicuramente quello di provare anche con le direzioni dell'assessore Rosso ad avere un approccio più territoriale, cioè quello che probabilmente manca nell'illustrazione è il come noi intendiamo colmare quella lacuna di solitudine stando appunto sul territorio, detta altrimenti come luoghi di aggregazione, perché il luogo di aggregazione fisico è quello che permette a tutte le fasce di età, oggi ci concentriamo diciamo sugli over 65, di interagire con altre persone e quindi in questo modo il passaggio di informazione, perché sennò rischio è che se l'informazione passa solo su abbiamo inviato X mail, abbiamo già visto da questi dati, ripeto seppur parziali, che abbiamo fatto come gruppo, che già un circa un 45% rischia di rimanere fuori, o perché non ha l'indirizzo mail, o perché magari l'ha creato una volta, poi si dimentica come accedere, poi arriva magari il nipote a fare il recupero della password, ma magari la settimana dopo siamo di nuovo da capo. Quindi l'approccio probabilmente è quello di concentrarsi sul termine solitudine, affiancando sicuramente iniziative anche per i mezzi social che ormai vengono utilizzate anche da over 65, ma soprattutto su un carattere territoriale. Senza il carattere territoriale si rischia di essere un po' poco efficaci probabilmente se vogliamo raggiungere quell'obiettivo non solo di sensibilizzazione ma anche di fornire gli strumenti e le informazioni utili. Quindi come dire, il contributo, se così si può dire, che volevamo portare oggi pomeriggio è questo, alcuni dati di ricerca che abbiamo fatto e appunto il suggerimento dell'approccio più territoriale passando appunto per i luoghi di aggregazione. Grazie.
Grazie commissario Ruzzone, volevo intanto comunicarvi che mi è sembrato opportuno far inserire nella cartella commissioni il materiale che è stato proiettato, che è anche di pubblica utilità per la diffusione anche nei municipi. Passo la parola alla commissaria Lodi.
Grazie Presidente. Ma devo dire che queste commissioni avevo già avuto modo di esprimere un po' il mio diciamo disappunto sull'organizzazione iniziale, da cui poi sono nate, come non mi ricordo più come le era chiamate, le costole della società, cioè perché quello che ribadisco, e questa volta devo dire la verità, non ho fatto integrazione di audizioni apposta, perché alla fine mi sembra poi di andare un po' a coprire un vuoto che esiste rispetto all'affrontare questi temi. Cioè, io credo che quando si tratta un tema così dovrebbero essere convocate, audite tutte le associazioni che si occupano di anziani, perché non è una cosa che io ho chiesto per chi l'ha chiesta, proprio per questo, perché bene l'informativa ai consiglieri, però mi sembra sempre che cioè tecnicamente le questioni degli anziani e le questioni diciamo a moduli, infatti se si ricorda poi l'altra volta era un macello, la commissione non si capiva, poi era il dojo, non era il dojo, per combinazione appunto c'era anche stato il fatto che la collega non era stata bene, quindi insomma c'era, voglio dire, una serie di problemi, però io speravo che si riposizionasse perché ci sono le organizzazioni sindacali, ci sono le associazioni che si occupano di anziani, uno dice perché non hai fatto l'integrazione, perché o c'è una comprensione di un metodo, che è una comprensione di un metodo, e ci sono anche delle competenze, delle interazioni che anche la giunta sente come proprie, o se no è sempre come vedere una faccia della medaglia, perché anche io non sono mai stata d'accordo, lo so, senza nulla togliere all'attività dell'assessore Corso di fare l'assessore alla solitudine, cioè io sono sempre stata assolutamente contraria, perché penso che la solitudine sia una una condizione, non si fa l'assessorato ad una condizione, ma trasversalmente la solitudine può essere un elemento di vita di tante categorie, dai senza dimora agli anziani, anche però deve essere affrontata all'interno di un approccio strutturale delle politiche sociali. E quindi rischiamo poi la percezione che ho su questi temi. Io avevo proposto due volte ed è stato bocciato la proposta di fare un gruppo di lavoro permanente sul tema della terza età, dove all'interno ci fossero le organizzazioni sindacali, le realtà che si occupano di anziani in maniera permanente, Caritas, Sant'Egidio, i medici di medicina generale, cioè voglio dire stiamo parlando di un intervento strutturale che va dalla casa al mangiare, alla salute, alla formazione permanente, alla socialità, alla solitudine, è stato bocciato due volte. Secondo me non è funzionale affrontare le cose così. Non è funzionale perché mi sembra di affrontare alcuni aspetti, sempre molto residuali, perché sono veramente alcuni aspetti, perché ora sicuramente le truffe è uno degli aspetti della vita e capisco che di solito gli assessori si occupano di questo. Manca assolutamente un approccio, secondo me, un tavolo interassessorile che però dovrebbe avere a capo l'assessore che non è qua oggi, che è l'assessore alle politiche sociali. Non so se ora non mi ricordo se era anche la settima convocata o meno, ma appunto io sono vicepresidente, ma perché o proviamo a creare un cappello metodologico dove davvero se uno non vuole fare il tavolo che propone la Lodi, per carità, ma almeno un tavolo assessorile dove provare a mettere a sistema le cose e soprattutto a provare a affrontare i vari livelli, perché mentre parlavate di questo io dico va bene, anche le truffe, ma per esempio la mia lettera che feci sugli anziani di Certosa che hanno un'urgenza rispetto alla salute e vivono in una situazione emergenziale l'estate, già la seconda estate, perché le finestre aperte, i cantieri, allora io quello l'ho mandato all'assessore Campra, all'assessore Rosso, perché ho pensato che fosse legato a una gestione di cantieri, a un'emergenza sociale. Poi oggi mi ritrovo qui e parla di anziani e trovo altri due assessori. Allora credo che ci vorrebbe un assessore di riferimento, cioè un cappello sotto cui poi tutti gli aspetti vanno a interagire, perché altrimenti ho sempre approcciato come operatore su ogni argomento, ho sempre pensato che il lavoro di equipe è una cosa, ma se a livello politico il lavoro trasversale delle competenze e delle messe a sistema sia ciò che rende anche più facile lavorare, ma anche più interessante capire, no? Perché per esempio dall'analisi dell'utilizzo dei servizi informativi e rispetto alle truffe dovrebbe nascere anche un'osservazione per esempio territoriale, capire se ci sono dei territori in cui gli anziani sono più soli, più soggetti, come si muove questa cosa, e questo dovrebbe servire perché paradossalmente quando si va a organizzare l'assistenza domiciliare e a fare presidi, sia le associazioni che hanno l'affidamento dei servizi, sia che i municipi, eccetera, dovrebbero poter avere anche dei ritorni di informazione, di dati che possano servire per capire come la popolazione della terza età vive in un quartiere piuttosto che un altro, perché penso che ci sia una disomogeneità legata alle caratteristiche territoriali e una maggiore o minore solitudine, ma come conseguenza di un'organizzazione di vita di alcuni quartieri piuttosto che di altri, che può anche rendere più soggetto a truffe o a per la propria fragilità legata al tipo di collocazione anche territoriale abitativa. Quindi faccio fatica, a parte che colgo le informazioni, per carità, prendo le informazioni, però a capire come tutto questo, e continuo quindi a rilanciare, a riproporre questa idea, cioè quella di creare un tavolo interassessorile di giunta dove chi si occupa di cose, di servizi, di interventi sugli anziani E metterei a capo l'assessore alle politiche sociali, perché mi sembra che avrebbe più senso, possa mettere a sistema tutto quello che è un intervento. Questo potrebbe servire, tra l'altro, per dare informazioni e fronteggiare, per esempio, l'emergenza caldo. L'emergenza caldo è affrontata dalla regione, perché c'è che il comune è coinvolto. Paradossalmente, molte delle informazioni e anche più informazioni, quelle che oggi il comune è in grado di dare, da, per esempio, da questo tavolo interassessorile potrebbero emergere, come per esempio quando si parla appunto di organizzare delle attività del territorio, dato che oggi come oggi non è facile organizzare in maniera distribuita, l'analisi dei dati che voi potreste fornire dall'utilizzo per esempio degli strumenti delle truffe, dal capire dove c'è più una truffa, se c'è un quartiere in cui c'è un maggior bersaglio ed altri, potrebbero essere utili per organizzare altre cose e per conoscere chi sono i nostri anziani, perché poi alla fine qualsiasi politica, al di là del servizio che usufruisce, di cui usufruisce la persona, dovrebbe diciamo, avere come obiettivo che attraverso il servizio non solo migliora la qualità della vita della persona, ma acquisisco informazioni, e queste informazioni sono importanti. Faccio un esempio: se per esempio dai dati della Polizia Municipale, dalle chiamate del 112, scopriamo che un'analisi delle chiamate del 112 sulle persone della terza età, scopriamo che c'è un numero maggiore di chiamate del 112 sul fronte della terza età da un certo quartiere, da una certa età più di un'altra, è già un altro punto di osservazione, ci dovremmo fare delle domande. Colgo sempre che ci sia un po' di disgregazione e di anche poco utilizzo, che non è funzionale, ma che poi paradossalmente, quando si parla di tavoli interassessorili, quando io avevo in testa i tavoli, diciamo invece un tavolo permanente sulla terza età, era perché penso che, come è stato detto, per esempio i sindacati autonomamente hanno organizzato delle attività e magari da queste attività hanno raccolto dei dati e hanno dei punti di osservazione. Sono tutti lavori preziosi che, se però non vengono messi a sistema, a mio avviso non vanno però poi a toccare e a superare quelli che poi sono i problemi reali, che non sono solo legati alla solitudine, ma a una conformazione di una città che è sempre più anziana e che forse dovrebbe rimodulare anche molti dei suoi servizi per essere più pronta a rispondere a tutto questo. Quindi mi auguro che, rispetto, e spero anche che come settima commissione ci si possa un attimo fermare per poter pensare alle prossime commissioni sulla terza età in maniera un pochino più strutturata, e credo che su questo l'opposizione possa dare un suo contributo. Grazie.
Grazie alla commissaria Lodi. Si è prenotato il commissario Ariotti, prego.
Grazie Presidente, tanto saluto gli auditi e assessori presenti. Direi che è importante investire e sensibilizzare su questo argomento per diffondere il più possibile i nuovi metodi di truffe che avvengono soprattutto per le persone più fragili, in questo caso per gli anziani. Bisogna anche ricordare che ci sono diversi anziani in povertà assoluta, sono da soli, alcuni anche senza una fissa dimora, e quindi è necessario coinvolgere proprio per affrontare l'argomento e trovare delle soluzioni, ovviamente anche altri assessorati, come già stato detto dalla collega. Uno su tutti sono i servizi sociali per i vari, e seguire i vari casi specifici, persona per persona, oltre a progetti che riguardano appunto la collettività, che sono sempre fondamentali. Una domanda agli assessori. A chi si possono rivolgere le persone truffate, ovviamente oltre alle forze dell'ordine, cioè per chiedere informazioni, ulteriori informazioni in merito? Magari un anziano potrebbe avere un dubbio, dire: prossima settimana passano i tecnici di qualcosa, o della luce, del gas, poi magari non è così, allora magari un anziano vuole avere informazioni specifiche, ovviamente oltre all'amministratore, eccetera. Però magari ci sono dei dubbi che gli anziani non riescono poi a venire a conoscenza. Quindi c'è un numero dedicato, so che c'era anche un numero dedicato del Comune di Genova, dedicato agli anziani che si sentono soli. Volevo sapere se questo è sempre esistente oppure è un progetto che è finito e magari si potrebbe prevedere di ripristinarlo. Poi è importante anche investire sui corsi di informatica per gli anziani, perché spesso le truffe, poi non si parla solo di truffe, ma in questo caso sì, avvengono soprattutto attraverso il web. La collaborazione con le associazioni e i sindacati, perché a livello di territorio le persone, soprattutto quelle più anziane, solitamente si rivolgono ai sindacati, ai comitati e le associazioni laddove presenti, i portierati di quartiere. Quindi è fondamentale anche avere delle sedi fisiche e degli sportelli dove potersi rivolgere, perché l'anziano non ha tanto la domestichezza magari con internet, ma magari preferisce accedere a delle sedi fisiche. Quindi secondo me su questo va focalizzato il tutto e cercare di fare appunto la quadra su sia a livello mediatico di sensibilizzazione, ma sia anche di seguire le situazioni singole e trovare nuovi metodi e nuovi progetti. L'ultima domanda che chiedo al Presidente, se la documentazione è già presente in cartella, non ci ho guardato, è presente? Sì, grazie.
Grazie Commissario Iotti, confermi che la documentazione è presente, confermato. Do la parola all'assessore Corso che voleva fare alcune precisazioni.
No, sì, in realtà mi sono prenotata perché poi avrei risposto, non so se qualcun altro dovesse intervenire, ma era semplicemente per chiusare rispetto a quelli che sono gli argomenti che sono stati toccati dai commissari. Per quanto di mia competenza, poi l'assessore Gambino qualora volesse può integrare. Intanto, vabbè, per rispondere alla consigliera Lodi, il tema, la commissione di oggi in realtà nasce un pochettino proprio anche su spinta proprio mia e dell'assessore Gambino, che in qualche modo annunciavamo questa bella notizia di questi contributi che sono riarrivati dal Ministero e che quindi appunto si sarebbe iniziata questa sorta di collaborazione interassessorile strettamente connessa a questo tipo di contributi. Quindi la presenza nostra è giustificata in questo senso, cioè l'assenza dell'assessore sociale in questo caso è perché, mi correggerà la Presidente, non credo neanche sia stata convocata, perché proprio nasce questa commissione su nostra richiesta, proprio per parlare di questa progettualità che è all'avvio inizialmente e che quindi in qualche modo può prendere il via proprio coinvolgendo anche l'Aula, motivo per il quale oggi non vede presente neanche le associazioni, perché in realtà non abbiamo ancora imbastito con loro un discorso improntato su una progettazione concreta, proprio per il fatto che con loro verrà poi attivato invece una sorta di tavolo permanente proprio teso a creare appunto dei percorsi condivisi che possano in qualche modo rispondere a quelle che sono le reali esigenze. E in questo senso appunto mi collego anche a quello che diceva il rappresentante della UIL, proprio sul fatto che ci si rivolge prevalentemente a chi si occupa di anziani e non soltanto agli anziani stessi, anche perché spesso si ha effettivamente difficoltà a raggiungerli. Sul fatto che appunto ci siano tanti anziani soli, questo è vero, se parliamo della fascia over 65, per esempio sul comune di Genova ci risultano essere più di 59.000 persone over 65 in situazione di famiglie mononucleari. Questo chiaramente non comporta che necessariamente siano persone sole anche di fatto, però sono persone che risiedono quantomeno da sole nel nostro comune, di cui chiaramente una grande fascia ci si augura che non sia in condizioni di disagio o di solitudine a livello sociale, ma comunque sia, questo è il dato che ad oggi siamo riusciti a reperire insieme ai demografici. Chiaramente il coinvolgimento di queste associazioni in questo nostro percorso farà sì che a queste persone, magari a quelle che non hanno un indirizzo mail o magari a quelle che non possono utilizzarlo, sia più facile arrivare anche tramite associazioni che sono molto capillari sul territorio, molto più di quanto non riusciamo a esserlo noi o anche i municipi, ma comunque sì, appunto il nostro compito poi sarà anche quello magari di passare attraverso gli ATS o comunque chi sul territorio opera in questo senso per cercare di raggiungere più persone possibili. Ovviamente in questo senso è chiaro che lo scopo è proprio quello di raggiungere tutti per dare questo tipo di informazioni. Per quanto concerne quanto ho chiesto dal consigliere Ariotti, l'ho alzata di grado per una volta, esiste un numero verde, il comandante appunto me l'ha confermato poc'anzi, esiste un numero verde che è appunto gestito da operatori della polizia locale in pensione in maniera volontaria, che possono appunto rispondere a quelle che sono le questioni sollevate da chi decidesse di rivolgersi, e ovviamente appunto questo poi magari integra l'assessore Gambino, però io immagino che la polizia locale sia disponibile attraverso questo numero verde anche per dare tutto questo tipo di informazioni. E poi comunque la campagna informativa che verrà attivata nuovamente, appunto rivista anche rispetto a quelle degli scorsi anni, sicuramente saprà andare incontro a questo tipo di esigenze. Non so se ci fossero altre domande, questo era quello che mi ero appuntata, se poi l'assessore vuole integrare.
Grazie. Grazie mille all'assessore Corso e darei la parola all'assessore Gambino per le conclusioni.
Sì, rapidissimo. Mi unisco a quello che adesso ha detto l'assessore Corso, cioè la logica di questa commissione era quella di portare in aula quello che si è fatto negli ultimi anni e quello che si pensava potenzialmente di fare in termini di evoluzione delle campagne, e quello che volevamo e che abbiamo avuto un riscontro positivo era delle indicazioni da parte dei commissari su quale potevano essere delle informazioni utili o un'attività utile che potesse migliorare quella che era l'obiettivo o raggiungimento dell'obiettivo che noi ci eravamo prefissati. Alcuni spunti che sono venuti fuori, come ad esempio il coinvolgimento dei medici di base, è un'attività che noi facciamo, nel senso che dei piani vengono distribuiti anche ai medici di base. Magari uno spunto ulteriore che è venuto è quello magari di coinvolgere anche in un opuscolo dedicato a loro, affinché vengano date a loro le informazioni utili da poter dare agli anziani, e quindi non semplicemente fargli trovare l'opuscolo all'interno della sala d'attesa dei medici di base. Come un'utile indicazione potrebbe essere quella di interfacciarci con le scuole, quindi magari coinvolgere anche l'assessorato che ha la direzione delle scuole, in modo da poter pensare anche delle pillole di informazione per gli insegnanti, al fine di dare queste informazioni ai ragazzi, perché poi comunque andare con la polizia locale all'interno delle scuole, dove già noi andiamo per molte altre tipologie di campagne, andarci anche per la campagna anziani, si rischia, stante comunque le risorse umane e materiali della polizia locale, di annacquare quello che è già comunque un'attività che si sta facendo. Quindi la vedo utile, perché comunque utilizzare il nipote come veicolo, come strumento per far veicolare informazioni è fondamentale, lo stiamo facendo per quanto riguarda le attività delle campagne legate alla sicurezza stradale. Potremmo pensare magari che in un'attività di futura di campagna potrebbe essere, campagna informativa potrebbe essere quella di fare delle pillole per gli insegnanti da poter utilizzare come attività di educazione civica. L'abbiamo fatto con la protezione civile, con le pillole di protezione civile che abbiamo divulgato in alcune scuole. Si può pensare di poter magari, con un piccolo sforzo che è quello di creare queste pillole di informazione, dare all'insegnante uno strumento divulgativo per i più giovani. Quindi spunti che sono venuti fuori, che ne facciamo tesoro, la consulta dei giovani, diceva la collega, il coinvolgimento dei sindacati, delle associazioni, che già di default facciamo, magari all'interno di un tavolo strutturato che periodicamente si incontra, potrebbe far sì che si mettano a sistema delle idee, perché io, sfogliando, e me ne scuso con superficialità, in questa mezz'ora in cui mi è stato consegnato questo opuscolo, è ben fatto, è ben strutturato, ha un filologico che è praticamente identico a quello che abbiamo fatto noi sostanzialmente, e quindi magari l'attività di coordinamento anche con associazioni, con sindacati, eccetera, ci permette anche di massimizzare le poche risorse che abbiamo a disposizione, magari per il prossimo futuro, magari utilizzando già degli strumenti che altri hanno elaborato, no? E quindi utilizzare le risorse che abbiamo non per andare a duplicare o a fare cose che già gli altri fanno, ma magari mettere a sistema quello che fanno gli altri. Giusto, si è parlato di coordinamento con le altre forze di polizia, che ognuno sembra quasi che ognuno vada per sé. In realtà non è così. Noi, nel momento in cui abbiamo ricevuto questo finanziamento, credo che fosse uno dei requisiti del bando quello di stipulare un protocollo con la prefettura, che abbiamo fatto. È stato firmato settimana scorsa questo protocollo con la prefettura, in cui sostanzialmente noi alla prefettura comunichiamo quelle che sono le nostre attività legate a questa tematica qua. È evidente che è un'attività che è di coordinamento, che sta in capo alla prefettura, perché essendo enti di livello diverso che fanno attività similari, l'organo deputato a fare un eventuale coordinamento per evitare che ci siano accavallamenti o duplicazioni di attività è inevitabilmente il prefettura. E infatti all'interno del bando uno dei requisiti per poter avere questo finanziamento era quello della stipula del protocollo d'intesa con la prefettura, che abbiamo fatto settimana scorsa.
Ringrazio l'assessore Gambino per le utili informazioni che ci ha dato e se non ci sono altri interventi dichiaro chiusa la commissione 127 sulle truffe agli anziani. Grazie.